Ciao a tutti, il talk che presentiamo oggi si chiama Spazi di comunicazione e principalmente si potrebbe dire che non è un progetto ma è l'inizio di un incontro che c'è stato da un po' di realtà a Milano, tra cui Polita, Unita Club e è stato un incontro tra un po' di realtà di Milano e limitrofi, tra Ippolita, Unita Club e il gruppo Tramenti, su una convergenza di discussione sugli spazi sociali in rete, o social media, o social network, o quant'altro. Se volete, si può riassumere con una battuta velocissima, che è se la piazza diventa un centro commerciale, tu devi iniziarti a porre il problema di come interagire col centro commerciale, no? O entri nel centro commerciale e ci apri un negozio, o ignori il centro commerciale e non vedrai più nessuno, o entri nel centro commerciale e spacchi tutto. Stiamo cercando di trovare gli spazi, le progettualità, i concetti per offrire, per immaginarsi un'alternativa comunicativa all'interno della rete. Io mi ricordo che nel 2007 a Pisa un ragazzo di cui non mi ricordo il nome fece un bellissimo talk sull'analisi di quello che era il primo Facebook, mettendo in luce problematiche di privacy, raccoglimento di contenuti, tutte cose di cui stiamo discutendo adesso. E ai tempi la gente disse, gente di hack meeting, quelli presenti durante il talk dissero: ma questo non succederà mai. E siamo arrivati oggi a questo, a discutere con gente che dice: è inutile, è impossibile offrire un'alternativa a Facebook, a Twitter, a tutti i social network e i social media che ci sono. Io, e non solo io, e tutti quanti noi, pensiamo di no. E questo è un inizio di un processo per offrire un'alternativa culturale. Questo è un piccolo cappello introduttivo su che cosa siamo qui a fare oggi. Siamo qui a fare l'introduzione di un processo, di un cammino, per arrivare a ideare, partorire, immaginare qualcosa di alternativo.
Allora, noi abbiamo iniziato facendo da parecchi anni, noi siamo gruppo Tramenti qui, abbiamo fatto da tanti anni sperimentazioni su tanti software di comunicazione in generale, no? Siamo nati proprio anche da questo movimento qui. Ne abbiamo sperimentati, questi che vi presentiamo e anche altri. In genere, dopo un po' di utilizzarli, ci è venuto proprio in mente di analizzarli in maniera critica, no? Sottolineando il tipo di comunicazione che ci si può fare e in genere come che le modalità di interazione con questi strumenti, ok? Principalmente, per esempio, abbiamo visto Abzilla, come anche Friendica, altri social network decentralizzati che sono come Mastodon, ossia sempre in quel frangente lì. Cosa faceva Abzilla di particolare? Beh, Abzilla è sotto licenza Meet, però è compatibile anche con GPL. Era molto vasto, nel senso che si poteva trattare ogni connessione come un nodo a sé stante e di conseguenza si poteva utilizzare la multiutenza e ogni utenza poteva specificare il tipo di utilizzo che voleva farne, tipo forum, tipo repo, canale, comunicazione. Questa cosa qua l'abbiamo vista molto ricca, perché differenzia molto il tipo di comunicazione che si sta facendo e quindi ti rende possibile specificare ciò che ci interessa. In particolare abbiamo visto, come Friendica, come Mastodon può comunicare con tutti gli altri nodi federati, ma anche con altre piattaforme, appunto Mastodon, Friendica. E si ricalca molto il modello dei social media mainstream, diciamo. Un altro che abbiamo visto si chiama Matrix, matrix.org, è un servizio distribuito di chat room. Questo è molto interessante perché, intanto è disponibile su tantissime piattaforme, è disponibile anche su diversi device. Implementa una crittografia end-to-end molto interessante, che è quella di Signal. Va bene, poi dopo, se volete, ne parliamo in particolare. È molto interessante, che specifica per ogni sessione una chiave di comunicazione tra gli utenti che comunicano, quindi fa sì che quando si è in comunicazione si possa scambiare da device a device la chiave. Si possono accedere a tutti gli altri, alle altre chat room della rete. È molto utile perché rende molto facile la comunicazione. Come una chat room fa sì che ci sia la comunicazione da singoli, da gruppo, rende una sollecitazione della comunicazione abbastanza ben organizzata, insomma.
Allora, un altro software che abbiamo sperimentato è RetroShare. È un programma incentrato sulla comunicazione, è un programma free software e il protocollo è peer-to-peer. È supportato da sistemi operativi quali Linux, Mac, Windows e Android. È basato su GPG, quindi ogni nodo viene identificato da una coppia di chiavi. Cioè, in sostanza, se si vuole creare un'interazione tra due nodi, devono necessariamente scambiarsi la chiave pubblica. Fornisce servizi distribuiti, per esempio chat, normalissime chat che permettono lo scambio di messaggi, immagini, emoticon varie, forum, permette il file sharing e il like sharing, in cui è anche possibile votare e discutere dei link proposti dagli utenti. Permette di creare reti di fiducia. Infatti ad ogni nodo della rete si può attribuire un grado di fiducia della chiave. Le particolarità di questo software, allora, essendo basato su GPG, i nodi sono identificati dalla coppia di chiavi. È possibile creare identità multiple, che sono gestiti come sottochiavi della chiave principale, e è possibile interagire tramite queste identità pubbliche o tramite pseudonimi. Quindi, ad esempio, voglio creare un thread, posso scegliere di utilizzare una determinata identità. Infine, si può nascondere, diciamo, il nodo dietro le reti Tor e I2P, cosa che viene proposta nelle impostazioni avanzate durante l'iscrizione, diciamo.
Un'altra cosa che abbiamo sperimentato sul nostro server sono state un altro modo di approcciarsi alla rete, non solo tramite la rete Tor, ma anche utilizzando I2P, che è una rete anonima progettata per fare darknet, per cui di default non prevede degli exit node, che sono comunque possibili. È un tipo di comunicazione crittata che è in via di sviluppo e continua a proporre nuovi software tipo client email e la possibilità di porre dietro la rete I2P blog, forum e altri tipi di servizi. Inoltre, un'altra rete che abbiamo sperimentato è la Freenet, che è nata per contrastare la censura, e con la rete Freenet ogni utente è un nodo che può mettere a disposizione una parte del proprio hard disk per il data storage. In questo modo tutti i nodi hanno una parte dei dati e la cancellazione di questi dati risulta particolarmente difficile, se non impossibile. Questo comporta sia dei vantaggi, però può anche comportare delle problematiche.
Ciao.
Ero assorto nei miei pensieri, però stavo ascoltando veramente. E recentemente abbiamo provato anche Mastodon. Questo però è veramente un giochino più che altro. Inizialmente, dato che avevo a disposizione dell'hardware su internet, ho installato un'istanza di Mastodon, ho dovuto smartellare un po' per tirarla su perché è Ruby di merda, però è andata così, e adesso abbiamo un'istanza che è pubblica su internet, è raggiungibile a, scusate, nosocial.org. E Mastodon, se avete assistito al talk di ieri, insomma, ne è stato discusso ampiamente. Noi abbiamo cercato di affrontare la questione di Mastodon dal lato di chi, come dire, dal lato di chi lo fruisce, ma allo stesso tempo vuole condividere la responsabilità di questo strumento. Io l'ho installato, io ero il sysadmin sulla macchina, io ero root, e creando un utente, il primo utente dentro Mastodon, ero l'amministratore di Mastodon. Alcuni del collettivo Unity in particolare, non solo, non ho controllo di tutti gli utenti, comunque siamo solo 15, alcuni sono entrati, hanno fatto un account dentro questa istanza di Mastodon. Una volta incontratici di persona, quindi avendo ben chiaro chi era chi, perché non è obbligatorio manifestare la propria identità ufficiale per iscriversi a Mastodon, una volta chiaro chi era chi, diciamo, come anche approccio politico generale, io ho dato l'accesso di root alla macchina che ospitava l'istanza di Mastodon a tutti e ho reso amministratori tutti. Questo perché? No, cioè, non è che sono io che sono bravo, questo è un approccio che ci è sembrato sensato come collettivo, perché è un'azione di collettivizzazione della responsabilità, perché non è solamente il fatto che questo spazio fosse pubblico su internet, implica tutta una serie di conseguenze anche legali o paralegali che vanno prese in considerazione come minimo, bisogna sapere di cosa si tratta. E questo, diciamo, secondo me questa azione di collettivizzazione della responsabilità ha avuto molto successo, perché uno di noi, diventato amministratore, sentendo la responsabilità, diciamo, avvertendo che c'erano dei problemi sia di carattere politico ma di carattere anche materiale, ha chiuso le iscrizioni. E non è stato un atto di forza, nel senso, poi è stata condivisa questa decisione, e non lo so, adesso stiamo cercando di capire quanto senso abbia tenere su questa istanza, quanto senso abbia continuare l'esperimento, certo, questo, che per adesso è nosocial.org, ma non, diciamo, di per sé il software non è una risposta, ci è sembrato questo il punto.
Bene, allora vi abbiamo fatto vedere più o meno tutta questa carrellata di software, di tendenze, di per cosa? Perché l'idea di questo talk sarebbe che tra poco la presentazione finisce, come peraltro si può notare dai punti delle slide che stanno irrimediabilmente terminando, e fare un dibattito su questi argomenti. Per creare il dibattito, noi non vogliamo creare un dibattito intrinsecamente sugli strumenti presentati. Lo scopo non è dire usate questi, sono belli. Lo scopo è perché ci siamo ritrovati a usare questi, ma forse non c'è neanche un motivo, perché storicamente all'interno del collettivo è andata così. Conoscevamo il nostro socio che era il sviluppatore di Frendica, all'inizio abbiamo messo Frendica, poi abbiamo trovato RetroShare, abbiamo visto il sito, ci è piaciuto, ne abbiamo discusso, abbiamo trovato RetroShare, avremmo anche potuto trovare un software completamente diverso. Questo per arrivare a dire che vogliamo fare un lavoro di critica più astratto e intrinseco alla progettazione dello strumento tecnologico, che si può dividere più o meno, noi abbiamo pensato, in queste categorie, che sono l'enfasi sulla tecnologia e l'enfasi sulla coordinazione sociale. L'enfasi sulla tecnologia, cioè ci sono dei punti che bisogna essere in grado di discutere, bisogna saperci approcciare e bisogna per forza tenere in considerazione. Ad esempio il software libero. Non si può pensare a un ambiente autogestito con la mancanza di software libero sui calcolatori, sui server o da qualsiasi altra parte nell'ipotesi migliore. Poi c'è il discorso sempre sulla centralizzazione. Anche qua centralizzazione vuol dire tanto, perché vi abbiamo presentato sia modelli peer-to-peer che modelli federati come Frendica, Mastodon, Tabzilla e quant'altro. Cioè bisogna anche un attimo porsi su: quando io ho un modello federato, comunque vuol dire che sto delegando la fiducia ai nodi maggiori, come si può risolvere questa situazione, oppure è irrisolvibile? E d'altro canto, un'altra cosa secondo me rilevante è dire, signori, se noi vogliamo andare avanti a condurre questa campagna, questa lotta contro i social mainstream, non dobbiamo mai, secondo noi, focalizzarci su uno strumento solo. Dobbiamo usarne tanti e per esigenze diverse, strumenti diversi. Innanzitutto per non ottenere una specie di minestrone intriso di qualsiasi informazione personale, non personale, collettiva, che poi alla fine è tutta roba che viene registrata, viene poi ritrasferibile, poi io voglio cancellarmi, però non so come si fa. E soprattutto anche perché gli strumenti, cioè se un giorno Mastodon viene forcato, se la community non riesce più a svilupparlo, se la gente che ci ha messo mano, la libreria non sa, bisogna avere, secondo me, tanti strumenti di backup e da sperimentare tutti. Soprattutto la sperimentazione di più strumenti accresce il dialogo sociale e culturale lo spirito critico sull'uso della tecnologia. Ultima cosa, poi termino anch'io, come le slide, enfasi sulla tecnologia sociale. Noi vogliamo ottenere una rete in cui c'è la massima autogestione, la diffusione, che è un'idea diversa da pubblicità. Voglio pubblicizzare il mio collettivo su Facebook. Quando dico pubblicizzare vuol dire che sto rendendo prodotto la cosa. Secondo noi ha più senso parlare di diffusione quando si parla di politica, almeno cioè, da come penso che la pensiamo in linea di massima i partecipanti di Hack Meeting qua dentro. E poi c'è sempre la spinta spontaneista, cioè quello che ai tempi si diceva la rivoluzione sociale deve avvenire senza coordinamento di autorità superiori. Quindi questi potrebbero essere strumenti per riuscire a mettere delle piccole isole di qualcosa, di qualche nodo, qualche esperienza che mano a mano riesce a costruire un tutto senza avere centralizzazione di potere. Questo è quanto.
Noi volevamo aprire il dibattito. Per aprire questo, ci siamo fatti posti anche due domande su quali potevano essere dei desideri che potevamo avere per un eventuale social network che ci potesse piacere, o anche di cosa non vogliamo. Ve ne elenchiamo qualcuno senza pretese di completezza. Noi vogliamo che non sia un clone dei social network commerciali, cioè che non replichi le stesse dinamiche dei social network commerciali. Vogliamo che sia software libero, come è stato ricordato poco fa. Vogliamo forse che non sia censurabile. Vogliamo probabilmente che non sia costruito a misura di device, cioè che non sia fatto apposta per essere usato con un telefonino. Possiamo anche declinare in positivo. Vogliamo che siano tutti partecipanti e non utenti. Meno delega. Grazie. Vogliamo che riconosca le differenze e che non ci appiattisca. Siamo tutti pari, ma tutti diversi. Vogliamo che permetta sviluppo e uso a comunità piccole, dunque che sia federabile. Vogliamo che sia distribuito, decentrato, magari anche che usi delle modalità simili a quelle che chiamiamo ora peer-to-peer. Vogliamo che permetta della riservatezza, e dunque qui abbiamo la questione identità, la tracciabilità, la cifratura. Vogliamo che non crei dipendenze. E dunque, per usare il linguaggio di Ippolita, che non inneschi meccanismi di gamification, che non ci siano like, magari neanche le stelline. Vogliamo che sia asincrono, sia utilizzabile in maniera asincrono, magari come un'email. Vogliamo anche, per esempio, che ci permetta di storicizzare i contenuti che mettiamo, cioè di poterli recuperare o che abbiano una valenza storica, cioè cronachistica o storica, cioè che non ci schiacci sul presente dove ogni giorno è un giorno nuovo. E vorremmo anche che ci faccia avere una voce, che ci permetta di avere una voce collettiva, visto che uno dei difetti maggiori dei social network monopolisti sono quelli di atomizzare gli utenti, di ridurli a individui, anche se possono fare i gruppi, ma comunque il gruppo lo terrà un individuo. Vorremmo poter avere una voce collettiva. E per questo vorremmo anche magari poter avere la possibilità di avere dei contenuti lavorati, cioè non solamente di usare il flusso di coscienza, ma che un eventuale strumento di comunicazione permetta la valorizzazione dei contenuti lavorati. E con questo apriamo il dibattito.
Allora, per aprire il dibattito, vi volevo fare un esempio su quello che diceva NCTL prima, su che cosa intendiamo per, ad esempio, diversi ambiti, diversi software. Ad esempio, uno dei software che Tramenti ha provato, e magari qualcuno di voi conosce anche, è l'IPFS, cioè un file system distribuito peer-to-peer, in cui praticamente, basandosi sul protocollo Torrent, se non vado errato, praticamente io quando pubblico qualcosa, questo qualcosa viene spezzettato e distribuito all'interno di tutti i nodi della rete. Questa cosa permette, ad esempio, il fatto che quello che io sto comunicando non possa essere fisicamente censurato. Quindi se io devo fare un post politico di un certo peso, di un certo valore, e non voglio renderlo oscurabile, questo potrebbe essere una maniera. Vi faccio un esempio banale: il volantino, il manifesto di un evento, io lo pubblico su IPFS, ne condivido il link all'interno della rete IPFS, la gente potrà accedere e vedere il mio manifesto, il mio volantino, e quello rimarrà lì finché c'è la rete IPFS. Non può arrivare qualcuno e strappare il mio volantino, strappare il mio poster. Bisognerebbe iniziare a utilizzare questo tipo di strumenti. Se io faccio la stessa cosa su Facebook e qualcuno vuole che quella cosa venga tolta, viene tolta. Quindi in questo noi cerchiamo di invogliare anche all'utilizzo di altri strumenti e alla criticità rispetto all'utilizzo di questi strumenti. Questo era un esempio delle mille sfaccettature, ma un'altra, ad esempio, è l'utilizzo della mail. Perché sta passando costantemente l'idea che l'utilizzo della mail è roba vecchia? Perché qualcuno sta decidendo che l'utilizzo della mail è roba vecchia? Bisogna essere critici anche su questo, no? Molte della comunicazione si può continuare a fare su email. Io lo faccio, non me ne vergogno, cioè. Quindi questo è uno spunto. Questo è uno spunto. Avete capito dove vogliamo andare a parare, ecco.
Se venite qua è più facile, così potete usare il microfono.
Ve lo porto anch'io.
Premetto che io sono arrivato da poco, quindi magari sono le cose che sono state già dette, però una cosa che ho notato, io sentendo appunto questo poco momento di discorso, è che il problema fondamentale non è tanto il trovare un'infrastruttura tecnica che ci permetta di fare una cosa del genere, nel senso basta prendere, ci sono diverse instance di diverse cose come Mastodon, o anche basta prendere un programma, diversi tipi di CMS, fare delle versioni locali, modificarle, cose del genere, è un po' più difficile, però è una cosa che si può fare. Il limite non è tecnico, il limite è un limite di diffusione, cioè nel senso, è il discorso che facevo prima, sono andato al talk su Android, sui sistemi operativi diversi da Android, e dicevano, guarda, il tizio che le presentava diceva, ah, Ubuntu Touch, sì, è molto bello, ma tutti mi dicono, ah, non lo posso mettere perché non ho WhatsApp, e tutti gli amici hanno WhatsApp. Quindi, se lo scopo è avere un discorso politico che si diffonda, il limite fondamentale purtroppo è questo, nel senso, bisogna trovare una cosa che venga, se il messaggio deve giungere a un sacco di persone, deve essere su una struttura che faccia in modo che venga raggiunto, che quindi sia contemporaneamente sicura, ma sia anche proprio alla portata di tutti, perché uno dice no, magari mi devi scrivere, che parli in un altro posto, altre mail, altre cose, un'altra situazione, lo scopo fondamentale di cui sta andando la distribuzione dei servizi su internet è fare le cose più semplici possibili e fare le cose one stop, nel senso tu vai e puoi accedere da lì a tutto. Infatti il successo di Facebook è fondamentalmente quello, essere stupidamente semplice, vai lì, commenti, scrivi due cose e via andare. E Amazon anche dice molto, un sacco di cose, anche molto intuitivo, molto semplice, eccetera eccetera. Quindi la gente non dice ho già quello, non è che sto cercando in alto per farmi le alternative, sto farmi una lista di alternative e le provo in fila tutte. È una cosa che fanno in pochi, e lo so che sarebbe bello che tutti facessero così, ma è piuttosto implausibile. Quindi secondo me il punto di partenza è trovare una maniera che sia proprio comunicativa di spingere la gente a seguire un gruppo di programmi o di cose che possono rispondere alle nostre iniziative, o comunque sapere che c'è questo limite di user experience in un certo senso, e di voglia di un utente diverso di cambiare, l'utente comune nel senso che vuole accedere a queste cose.
Grazie. Io voglio dire una cosa al volo. Secondo me questo è un discorso quantitativo e non qualitativo. Ce ne frega il cazzo di un discorso quantitativo, nel senso che vale il vecchio discorso tipo arborigeno, ma io te che ce dobbiamo dire? Io veramente voglio comunicare a tutto il mondo contemporaneamente, ma quale arroganza, ma perché? Tutto il mondo, francamente, non, forse non sono solo io che non mi interessa a tutto il mondo, è tutto il mondo che non si interessa a me, ma questa è solo la mia.
Allora, per quanto riguarda il problema dell'approccio tecnico, noi a Tramenti l'abbiamo risolta più o meno in questa maniera. Ti interessa la tecnologia? Sì. Ti interessa l'approccio politico che abbiamo? Sì. Sai fare qualcosa? No, non ho mai visto una riga di comando. Guarda, va bene, non c'è problema, vieni, ti facciamo vedere come si fa la riga di comando. Vogliamo usare il server, dobbiamo avere l'accesso di root tutti, dobbiamo essere tutti in grado di gestirlo. Non lo sai fare, non c'è problema, ma iniziamo a vedere. Dopo un po' di tempo ci troviamo tutti quelli che hanno fatto parte di Tramenti a lungo termine, sanno gestire i server, sanno usare le mail con GPG, sanno più o meno settare il database, sanno fare tutte quelle robe. Adesso c'è stato il processo di normalizzazione, cioè bisogna anche considerare che l'utente non è che è un utente generico, l'utente dobbiamo iniziare a viverlo come qualcuno di vicino, un compagno più che un utente. Iniziamo a metterla giù in questa maniera, poi già secondo me inizia a cambiare il discorso.
Anche smetterlo di chiamare l'utente sarebbe una buona idea.
No, secondo me bisogna dirla bene, bisogna smettere di cercare l'utonto e iniziare a riavere utenti. Cioè non è che se non ha la pappa pronta il bambino piange e tu devi dargli la pappa pronta. Bisogna iniziare anche su alcune cose. Siamo 10-15 anni che ci smaroniamo sull'andiamo incontro, cioè mo basta, in un certo senso desciules, perché comunque questo problema non è un problema che nessuno sente. Gli ultimi fatti di cronaca un po' qualcuno lo sta svegliando. Se non ti interessa, se continui a dire tanto lo sapevo, non c'ho niente da nascondere, io ti abbandono nella merda, scusate il francesismo. Cioè, io voglio avere a che fare con gente, con persone vicine a me, con cui a un certo punto decido di comunicare alcune cose in questa maniera. Io voglio anche ritrovare questo approccio, ecco.
No, giustamente l'approccio a pensare a fare uno spazio è giustamente questo, anche il fatto di avere dei riferimenti, di creare delle realtà che dici, ah beh, però non è che davvero non si può pensare un'alternativa, che poi alternativa nel senso non ricreare la stessa cosa uguale, proprio altero, cioè proprio un'altra roba, cioè vogliamo comunicare, chiediamoci che cosa vogliamo comunicare, come, con chi, cioè... se non ce lo iniziamo a chiedere magari noi, che abbiamo anche magari da un certo punto di vista anche una responsabilità tecnica e anche una responsabilità politica su questa cosa qui, niente, cioè va avanti la stessa valanga una cioè dietro l'altro, credo, non so cosa pensate.
No, io penso che sono 15 anni che stiamo affrontando questo argomento, che su internet gli strumenti più semplici vanno per la maggiore e si portano dietro tutti e poi diventa molto difficile inseguire, per cui tutta l'esperienza di autistici che ha messo a disposizione 6.000 strumenti un po' adesso è una fase di stanca, non il progetto in sé, ma insomma del fatto che mentre qualche anno fa c'era interesse, movimento, eravamo in una fase crescente parecchi anni fa, adesso siamo in una fase calante. Siamo in una fase calante perché siamo usciti, siamo molto usciti dal panorama del linguaggio politico. E il problema è che Facebook è la punta di diamante di questa roba. Il linguaggio politico di Facebook è una merda totale e i meccanismi che innesca Facebook sono una merda, per cui contribuisce a progressivamente a distruggere ogni forma di confronto vero, di argomentazione, di movimento, di iniziative, eccetera, e trasforma tutto in un botta e risposta di stronzate, e questa cosa sta invadendo il dibattito politico. Ora, Secondo me dire vaffanculo Facebook è giusto, è sano, è salutare. Bisogna sapere però che se noi mettiamo uno strumento alternativo e diciamo noi comunichiamo su quello, sappiamo che stiamo comunicando tra di noi. Questa cosa esclude la diffusione verso l'esterno. Significa che è uno strumento più di organizzazione che di diffusione. Se il principio è questo, ci può stare, secondo me. Questo secondo me è una fase storica in cui serve proprio questo, perché siamo in una fase di tale bombardamento, di tale risacca, di tale distruzione culturale che ci è arrivata addosso, che ci sta questa roba qua. Però bisogna farlo sapendo questo, non pensando che tu puoi fare la diffusione attraverso uno strumento che poi non riesci a diffondere, riesci a utilizzarlo come strumento, come dire, di movimento, interno movimento, nella galassia varie che ci sono, ma certamente non è che ti porti dietro la gente spingendo le persone a utilizzare una roba per cui devono imparare a usare gli utenti di root, eccetera. Secondo me le continuare a inseguire su Facebook è perdente, perché quella roba lì è un treno che abbiamo perso, ed è una roba su cui giochi sempre su un terreno che non è il tuo, e perdi sempre quando giochi su un terreno che non è il tuo. Però penso che ripartire da strumenti che inneschino tutta un'altra dinamica ci sta, ma è molto lunga la faccenda, e non è uno strumento di diffusione, è uno strumento che inizialmente deve nascere come organizzazione. Se lo fai così, peraltro, hai anche più possibilità di agganciare le persone, perché diventa uno strumento utile. Se invece tu lo proponi come uno strumento di diffusione, non funziona, non sfonda, perché non diffonde.
Bella che hai detto strumento di organizzazione. Io mi sento di rispondere al volo alla questione che Facebook possa effettivamente servire per parlare con un gruppo di persone diverso dai miei pari, i miei simili, le persone che frequento normalmente. Perciò un nuovo strumento mi servirebbe solamente a chattare con gli amici che già ho, uno strumento di movimento, mentre invece con Facebook sono in una bolla dove sto dialogando solamente con le persone che mi hanno scelto e ho scelto, e con la quale ci rimpalliamo gli stessi contenuti in maniera assolutamente noiosa. Perciò sono comunque all'interno di una bolla, o del giardinetto incitato, o possiamo chiamarlo in tanti modi. E chi? La mia è questa. Però strumento di organizzazione prima che
allora faccio l'avvocato del diavolo. Dire Facebook è una merda non risolve la questione, nel senso che evidentemente c'è un bisogno più o meno indotto, comunque un dato di fatto a questo punto, di utilizzare i social network, perché evidentemente questo spaccato dal 2008 in poi della loro diffusione c'è stato. Quindi pensare di tornare indietro, effettivamente ci dovremmo interrogarci forse a priori sul perché bisogna utilizzare un social network per comunicare, e perché utilizzare un social network commerciale, perché è la domanda che io pongo, un po' ne ho parlato già ieri col collettivo Tremmenti. A questo punto, se vediamo dal punto di vista del social network come strumento di organizzazione dei movimenti, che è un dato interessante, perché a questo punto, a livello di efficienza di questo strumento, perché utilizzare un social network alternativo? Questa è la domanda che mi pongo, perché Facebook effettivamente può essere uno strumento di organizzazione dei movimenti, pur essendo commerciale. Poi uno può accettare o no le policy, può accettare anche a livello di, perché dobbiamo pensare che ci sono anche componenti e gruppi che per esempio vedono il fatto di utilizzare i social network commerciali come una proposta politica per veicolare contenuti e come strumento di organizzazione. Cioè dobbiamo pensare anche questo. A questo punto mi chiedo, che la domanda che io vi ripongo e pongo anche a loro, a questo punto, perché i militanti utilizzano, piuttosto che utilizzare strumenti e implementare infrastrutture alternative, che secondo me sarebbe la risposta probabilmente più adatta se vediamo la rete come un campo di battaglia in cui noi possiamo comunque strutturare e strappare spazi di auto-organizzazione. A questo punto mi chiedo perché i militanti hanno scelto negli anni, nei movimenti, soprattutto nei movimenti, se pensate ai movimenti contro l'austerity, fondamentalmente dalla crisi in poi, perché a questo punto i militanti decidono, a parte alcuni casi interessanti che sono stati qui riportati, ma anche Mastodon in questo abbiamo visto ieri che è un esperimento, perché la stragrande maggioranza dei movimenti decide di abbandonare le infrastrutture radicali antagoniste e utilizzano invece Facebook, piuttosto che invece volgersi a questo tipo di strumenti come organizzazione e come diffusione dei propri contenuti? Questa, secondo me, a questo punto potrebbe essere una domanda molto provocatoria che vi pongo e cui spero è una questione un po', ecco, no, per dire, è uno spunto al dibattito, ecco, la volevo porre in maniera provocatoria proprio per alimentare il dibattito, grazie.
Non diamo qualche risposta a ciò che è stato detto? No, dunque...
No, adesso non, appunto, no, se non diventa un botta risposta, però solo una cosa, il fatto che tu citavi precariato come uno dei momenti, la lotta alla crisi, il precariato come uno dei momenti in cui effettivamente si è scelto di usare Facebook, è molto semplice la risposta, perché quello lì è un tipo di tema su cui tu puoi coinvolgere e la diffusione che Facebook ti offre è utile. Quindi quello è un tipico esempio su cui tu puoi utilizzare Facebook, ma su molte altre cose no. E poi comunque i tempi sono cambiati, parliamo di qualche anno fa. Secondo me è cambiato molto in questi ultimi anni. Quindi credo che il motivo sia quello, era una fase diversa ed era anche un momento in cui tu riuscivi ad agganciare con Facebook. L'altra cosa che volevo dire è perché, secondo risposta alla prima delle due domande che avevi fatto, era perché si utilizzava Facebook per organizzarsi, tutto sommato funziona. Nel senso che tu non controlli tu cosa vedi su Facebook, cioè nel senso... C'è un problema materiale, che è il fatto che l'algoritmo di quel cazzo di tubo non è un algoritmo che è trasparente. Cioè non è che se io mi iscrivo a 4 pagine e vedo tutto quello che pubblicano quelle 4 pagine, decidono loro cosa vedo io di quella roba lì. Quindi utilizzare come strumento di organizzazione quella roba lì è pericolosissimo, perché sono loro che decidono tu che cosa vedi, e tu tante volte una cosa semplicemente non la vedi. Quindi sei proprio in casa di un altro, ma completamente, quindi non... Cioè, pensare che quella roba lì tu la puoi usare, non è che, per carità, non è morto nessuno per usarla, però insomma, cazzo, c'ha dei limiti ma enormi.
Sono basso, eccolo.
No, io vorrei fare una breve considerazione su quello che ha detto la ragazza rispetto a all'utilizzo di strumenti diciamo commerciali da parte delle realtà auto-organizzate, dei collettivi politici, insomma di chi fa politica, e che secondo me, diciamo che questa scelta negli anni non è mai davvero avvenuta. Cioè in generale si è sempre cercati di dire vabbè, ma Facebook, almeno da quando si è capito che cosa era Facebook, no? Che comunque ci siamo messi 4-5 anni, cioè, forse molti di noi se lo sono fatti all'inizio e poi a me non piace e sono usciti. Però c'è stato un tempo in cui comunque uno si faceva delle domande almeno un po' critiche, vale la pena starci, non vale la pena starci. Secondo me il problema dei social network e il motivo per cui molte realtà politiche pongono e mettono i loro contenuti sui social network è che in fondo le stesse persone li usano per la propria vita personale, e quindi questa cosa fa sì che sia comodo utilizzare quello strumento. Cioè spesso queste interfacce sono complesse. E tante volte io ho un collettivo che faccio parte di un collettivo che veramente a malincuore, tant'è che lo fa malissimo, ha una pagina Facebook, ma veramente una pietà. E io ogni volta che mi dicono guarda, devi fare lo sponsor, devi fare l'evento per la pagina Facebook, faccio vabbè, che ci vorrà, andrò sulla pagina Facebook, mi metto e lo faccio. E poi invece mi rendo conto che è complicatissimo, cioè che devi fare 2000 cose, ci sta l'utente. Credo che sia molto più complicato quello che veramente scrivere la riga di comando che cosa devi fare, no? Insomma, che gestire sicuramente il sito di Hack Meeting, che devi fare 2 cazzate, è chiaro quello che stai facendo, mentre là c'è tutta l'interfaccia. E secondo me noi come esseri umani ci abbiamo un pochettino questa cosa, che comunque non è che siamo disposti né ben volenti rispetto all'utilizzare 28 interfacce in contemporanea. Cioè noi sul nostro cellulare ci avremo Signal se siamo un attimo attenti, forse Telegram, sicuramente WhatsApp, a volte Facebook chi ce l'ha, poi altri strumenti in generale non si hanno. Poi forse qualcuno ora si installerà Mastodon quando uscirà l'app sul cellulare, immagino, magari qualcuno ce lo visita già su internet, e forse qualcuno c'ha Matrix che so che gira bene sul cellulare.
Però queste sono, in generale comunque tendi a ridurre, cioè tendi a centralizzare tutti i rapporti che hai sulla stessa piattaforma, perché è oggettivamente più comodo, perché non puoi stare a dar retta a 50 piattaforme per 50 reti sociali diverse. Quindi secondo me il motivo per cui noi ci abbiamo avuto questo accentramento anche dei contenuti politici su quella piattaforma è perché l'abbiamo fatto prima come esseri umani, come individui, e poi ci siamo ritrovati che era più comodo e l'abbiamo continuato a fare politicamente. Io quindi la mia vana proposta, insomma più che proposta, osservazione, è il fatto che noi dovremmo capire perché abbiamo bisogno di Facebook come individui, ok? E secondo me una volta risposta a questa domanda, allora magari puoi anche capire come comunicare agli altri senza dover passare su quella piattaforma. E io credo che il talk che c'è stato oggi pomeriggio, quello da Freud ai social network, no, da Ballard ai social network, era molto interessante da questo punto di vista. Io purtroppo l'ho seguito a metà e qualche contenuto era interessante. E quindi credo che la domanda in qualche modo dovremmo proiettarla anche su di noi e non solo sulle nostre realtà politiche.
Allora, io volevo rispondere a un po' di punti di questo mio intervento, perché secondo me c'è un po' da parlare. Allora, innanzitutto, gente che esce, collettivi escono da Facebook, sì, è vero, alcuni escono, poi te li ritrovi tutti su Telegram. Questo è un problema uguale, è stesso discorso. Poi, discorso di comodità oggettiva, io non sono d'accordo, perché comodità non è oggettivo, oggettivo vuol dire che è misurabile sempre data una serie di osservazioni, eccetera. Comodo è un aggettivo, vuol dire comodo a fare qualcosa, la scala non è comoda per cucinare la pasta, poi uno se vuole si può anche impegnare in un modo o nell'altro, se lo inventa, le cucina la pasta con la scala. Ma non è, è comodo magari a salire e a mettere il proiettore, è comodo. Comodo non è in generale. Dire comodo in generale, secondo me, si sta già facendo vincere la narrazione che va per la maggiore, che propongono questi mass tecno cosi. Poi ultime due robe. E la natura umana è un po' troppo facile per quanto mi riguarda. Argomentazioni che tirano in ballo la natura umana, io non lo so, a parte che poi il concetto di natura è una roba anche lì, da quello che vai a leggere, poi non così tanto oggettiva e deterministica cosa sembra. Quindi natura umana, allora la natura umana è la mia natura umana e non essere d'accordo con quello, quindi cioè, è paradossale. E soprattutto abbiamo bisogno, ma cioè davvero abbiamo bisogno? Secondo me una buona parte sono bisogni indotti dell'uso di Facebook, delle applicazioni, di WhatsApp, di devo essere per forza connesso rapido e veloce, subito, comodo, cioè è da vedere, è chiaro? Ah, a me sembrava un po' diverso, però vabbè.
Lallo.
Mi posso sedere? Sì. Che sennò Margherita scappa. Io purtroppo non ho una risposta generale che abbracci tutto il quadro teorico che è stato delineato qui. Io mi piacerebbe, ma adesso non ce l'ho. Però volevo. Ho un po' di diciamo esperienza pratica maturata durante questo esperimento con Mastodon. Io ho avuto Facebook fino a qualche anno fa e adesso non ce l'ho più, non lo uso anche da un bel po', quindi in realtà non so neanche se è cambiata tanto l'interfaccia, non credo. Credo che la logica fosse che tu vedi i post che scorrono sulla timeline, no? E non selezioni il modo in cui puoi richiedere forse che un certo tipo di post non venga visualizzato, poi come questa categorizzazione venga è mistero. Puoi scegliere di non vedere interamente i post che derivano da una persona, non so bene altro. Comunque, nel senso, c'è una forma non chiaramente intellegibile di raffinazione dell'algoritmo con cui vedi i post che scorrono, però non lo scegli. Ovviamente scegli gli amici, ci stanno i post promoted, queste cose qua. Ho Twitter è anche lì, non conosco l'algoritmo che c'è dietro la visualizzazione, grosso modo è legato a quelli che seguo e in qualche modo è legato a un bilancio tra quanto recenti sono i tweet fatti e quanti like o quanti retweet hanno, una cosa del genere. Non ho ben quantificato neanche qui, servirebbe Vecna. C'è una differenza in questo tra Mastodon, che non voglio pubblicizzare in nessun modo, e questo approccio. Mastodon ti permette di compartimentare quello che vedi in tre categorie, che sono quelli che segui, e tu puoi seguire sia utenti locali alla tua istanza sia utenti su altre istanze. Poi c'è un'altra colonna in cui vedi i messaggi generali della tua istanza, e poi c'è un'altra colonna ancora in cui vedi, non ho capito, però è codice aperto quindi si può leggere, c'è una terza colonna in cui puoi vedere i tut di tutte le istanze del Fediverso. Questo di per sé non è diciamo, questa soluzione specifica non è che me la voglio difendere o no, però ci permette di notare che la soluzione commerciale non ci permette mai di dividere, non ci permette mai di categorizzare noi, non ci permette mai di avere un modo comodo di ignorare qualcosa, ad esempio in blocco, in gruppo. Immagino che se tu voglia, cioè ad esempio adesso non mi viene tipo, c'è un tizio su Twitter che è un fascio di merda, che ogni tanto fa delle sparate fasciste, però è un grande esperto del settore in cui lavori, quindi tu se segui lui ti devi beccare, o non lo segui e ti perdi delle cose interessanti sul tuo lavoro, oppure ti becchi le sparate fasciste sue e le cose interessanti del lavoro. Perché? E poi vi voglio lanciare un'ultima domanda. C'è questo mito della raggiungibilità infinita, ci sono pochi passi attraverso cui tu puoi raggiungere tutti nel grafo, no? Ti basta che qualcuno retweeti o riposti, non so come si dice, insomma, quello che hai scritto, e tu puoi, quello che si chiama diventa virale, no? Diventa virale vuol dire che il tuo messaggio va molto oltre la tua normale cerchia di raggiungibilità. A che serve? Nel senso, sì, probabilmente serve a qualcosa, però comunicare in 480 caratteri oppure in un post, per quanto lungo, ma più è lungo meno efficace, comunicare uno slogan è azione politica? Comunicarlo ogni tanto senza avere controllo su quanta diffusione puoi avere, perché è un sistema, diciamo, liberistico, cioè tu fai un'offerta e vedi chi te la compra. È così? A me piace di più l'idea della comunità. Mastodon in questo non è propriamente una comunità, perché io non so l'istanza Bida, Mastodon Bida IM, se fanno assemblee in 750 quanti sono, però io mi immagino che una comunità è un gruppo di persone che si vede poi. Però l'idea che almeno c'hai questa possibilità tecnica non mi dispiace. Scusate, ho fatto il pippone, scusate.
Niente, io volevo uscire un attimo da questo dualismo tra Facebook, social network commerciali e quello che facciamo, ci interesserebbe più fare, e chiedere invece, siccome voi avete sperimentato un modello più distribuito rispetto a quello magari che ci è stato presentato con l'istanza di Mastodon di ieri, io ho seguito lateralmente il dibattito sull'instaurare delle policy e mantenerle in un nodo, perché siccome gli strumenti di comunicazione ci hanno portato a un imbarbarimento di quello che è la comunicazione, questa cosa si riversa anche su quelli che sono i mezzi di comunicazione che stiamo cercando di implementare. In un sistema centralizzato come Mastodon è facile avere amministratori che mantengono policy, che sono proprio base, credo, cioè i principi su cui vanno mantenuti negli spazi che viviamo, come negli spazi virtuali, sono tre sostanzialmente. In un sistema distribuito, in un sistema in cui si chiede agli utenti stessi di diventare amministratori dell'ambiente, avete mai dovuto affrontare questioni come l'enforcement delle policy, come si stabiliscono policy? Avete mai avuto esterni che possono rovinare effettivamente un ambiente, anche per quanto piccolo o contenuto che sia?
Con l'etichetta.
Magari la prima sicuro può diventare 30, non 6 miliardi, però abbiamo
se io provo a rispondere con l'esperienza che abbiamo avuto noi. Cioè, allora, al di là del fatto che in questo intervento che hai fatto, secondo me, ci sono tantissime cose interessanti su cui riflettere. Ad esempio, primo, la questione delle policy, cioè, si applica solo al nodo federato, perché è una questione di autorità che tu conferisci l'autorità, la delega della comunicazione, della gestione del server, del mirroring dei dati al server, ok? Che c'è su Mastodon, su Abzilla, su tutti quelli lì più o meno che usano quei protocolli. Quindi questo non si pone nel problema di retroshare, in cui è completamente peer-to-peer. Allora, per quanto riguarda la nostra esperienza con strumenti federati, noi abbiamo avuto una community piccola, cioè io, se dobbiamo proprio usare strumenti federati, io direi usiamo community piccole, non più di 20 persone a nodo, tanti nodi piccoli, al di là del fatto che è più difficile da controllare, ottieni anche che 20 nodi, che sono? Io dico, se vi iscrivete, la fiducia la dovete dare a noi che gestiamo il server. Se volete vi diamo anche gli accessi, però non hai voglia, ho capito, va bene, allora è così. Fatto questo, l'idea era pensata che si scriveva chi conosco personalmente e si fida di me personalmente. Quindi a questo livello poi la questione non diventa più una questione di gestione, moderazione, in cui, cioè, si vede la differenza tra autogestione e strumento burocratico, cioè lo strumento burocratico della moderazione, strumento burocratico del report, quello. Noi abbiamo cercato di tenere la cosa tra gente che conoscevamo, appunto, per se c'erano questioni ci beccavamo, ci vediamo domani in centro della città in cui abitiamo e ne discutiamo. Ok, allora a questo si può rispondere, beh, ma perché chiaramente se il nodo è federato ci sono i 15 qua che si possono connettere agli utenti degli altri nodi, che poi se alla fine grafo diventano ben più grossi se vedi le possibili combinazioni.
Ah, io volevo dire a proposito di questa parte qua, no? Le persone che conosco, cioè non è neanche il fatto di un'omogeneità completa a livello di pensiero, di no, nel senso, io magari ho degli amici che non sono i suoi, che però lui ha degli amici che non sono, cioè il punto è che si dice guarda, noi stiamo facendo questo progetto qua, abbiamo un po' queste idee qui, non è tanto una questione di policy, tanto di contratto verbale, nel senso guarda, c'è sta il mio amico che ci dobbiamo parlare per questo, altre tre persone che conosco io, ok, e guarda, vieni. Noi facciamo questo, abbiamo questo progetto qua, è nostro, ci lavoriamo in questo modo qua, te vuoi partecipare, non vuoi partecipare, proprio a livello implementativo. Il punto è che ci mettiamo d'accordo tra di noi. Poi è vero, cioè mi sembra che con Matrix a un certo punto avevamo messo una policy da un certo punto di vista, che era molto simile a quella di Indymedia. Perché? Perché l'avevamo lasciato aperto completamente, cioè a un certo punto poi abbiamo detto vabbè, no, inutile, anche perché tra una cosa e quell'altra il nostro server non era così grosso e quindi c'è stato proprio un po' un problema. Cioè, questo per dire che non è anche una cosa completamente omogenea il gruppo di partecipazione, però basta anche una cosa di contratto, secondo noi.
E poi soprattutto le policy, cioè risolvono il problema all'interno del tuo piccolo mondo fatato del tuo nodo. Se ci sono tipo un gruppo di fascisti che si organizzano da un'altra roba, tu vabbè, puoi blacklistare quello, vabbè, te ne aprono altri 20, blacklisti quegli altri 20, però uno poi fa, cioè è molto relativa come cosa, le policy servono a tutelare il nodo, non la rete, cioè occhio a questo concetto. E poi comunque, cioè, la guerra al fascismo non la puoi risolvere censurando dei nodi o mettendo una policy, non è proprio quello il problema, quello è, cioè, sperare che gli strumenti tecnologici risolvano dei problemi ben più pesanti.
Se Stiamo dicendo molte cose, io sto provando a prendere degli appunti, ci sono delle cose che ritornano, grazie. E una delle cose che mi sembra che ritornino è la polarizzazione tra delega dell'organizzazione sociale e la questione della diffusione delle informazioni. Per cui come facciamo dal punto di vista dell'organizzazione, come facciamo a diffondere le nostre questioni politiche? E mi sembra che in realtà sia molto giusto disgiungere queste due questioni, perché sono due obiettivi diversi, che invece nel social network commerciale vengono unificati. Il social network commerciale tende a unificare un sacco di funzioni, mentre invece forse il primo movimento che bisogna fare per, come dire, sbrogliare la matassa è proprio distinguere le funzioni. Fino adesso abbiamo distinto queste due, l'organizzazione sociale e la diffusione del messaggio. La sensazione però che ho un po' sotto è che noi ci stiamo ponendo il problema della delega dell'organizzazione sociale perché è passata l'idea che siccome la società è entrata in rete, allora noi dobbiamo gestire la vita della società in rete. Però probabilmente quest'idea è un'idea a uso e consumo di chi vuole costruire una governance della società in rete. Perché di fatto gli strumenti dei social network commerciali sono degli strumenti di governance. Cioè sono degli strumenti che servono per produrre la soggettività umana, che ci dicono come noi dobbiamo rappresentare noi stessi. Nell'intervento che ha fatto oggi, per esempio, la signora Oddo, che è un intervento molto interessante, una psicologa lei, ha lavorato molto sul concetto di narcisismo, che è una cosa che sicuramente tutti quanti conoscono perché tutti abbiamo avuto esperienza con i social network commerciali. Allora, quell'elemento del narcisismo è esattamente l'elemento che sposta l'attenzione dall'organizzazione sociale al singolo individuo. E che cosa fa? Fa sì che non sia visibile il tema dell'organizzazione sociale perché passa attraverso l'esposizione individuale e quindi il teatro narcisistico. Il teatro narcisistico serve per fare in modo che la macchina, l'apparato, raccolga i dati degli utenti, perché l'obiettivo dei social network commerciali non è la comunicazione, ma è la raccolta dei dati degli utenti che servono per fare profitto. Quindi è estremamente difficile pensare che ci sia una macchina simile che però è scevra dall'elemento narcisistico e dall'elemento della raccolta dati. Perché se la macchina si fonda su questo, se noi gli leviamo questo motore sotto, la macchina gira un po' a vuoto, cioè rischiamo di fare una sperimentazione sulla quale spendiamo un sacco di risorse e che poi, come dire, ci lascia anche un po' di merda, perché ci siamo stancati, l'abbiamo utilizzata, ma non ha funzionato. E non ha funzionato perché nella nostra cultura non c'è il teatro narcisistico. Primo perché usiamo dei nickname, e secondo anche perché siamo abituati ad agire in modo soprattutto collettivo, anche individuale, ma perché siamo abituati a usare una voce collettiva che invece manca. E quindi se proviamo a fare la stessa cosa, diciamo che la nostra dimensione culturale cozza con la dimensione dell'organizzazione della governance che è stata pensata dall'alto e che è stata progettata per dei canoni che sono liberisti. Pur tuttavia, mi sembra assolutamente importante che proviamo a fare delle sperimentazioni, ragione per cui a partire dalla disgiunzione tra l'organizzazione e la comunicazione mi sta bene di provare a usare Mastodon, lo userò, ci proverò, anche se sono molto scettica. Però nello stesso tempo mi piacerebbe anche che provassimo a darci degli strumenti di diffusione dell'informazione. Che non vuol dire rifare Indy Media, perché nessuno c'ha voglia di rifare Indy Media. Però, come dire, che almeno ci fossero dei luoghi dove, come dire, io so cosa succede all'ACLAB di Cosenza, so cosa succede all'ACLAB di Bologna, so cosa succede all'ACLAB di Milano, perché c'è uno spazio semplicemente dove raccogliamo le iniziative che facciamo, cioè è veramente semplice. E forse non dobbiamo farne a meno, forse ci sta pure che facciamo delle cose così semplici che magari sono meno sfidanti dal punto di vista tecnico, ma sono estremamente efficaci dal punto di vista comunicativo.
Che non so, io dal punto di vista della diffusione, non... abbiamo visto che noi abbiamo questo un po' paradigma, no? Del, diciamo, una volta c'erano, non so, le bacheche con tutte le cose sopra, adesso c'è la, l'altra bacheca che è Facebook, così, o quale. Cioè, un po' anche abituati a un'idea di ricerca, cioè, per esempio, abbiamo sempre visto, no, abbiamo il motore di ricerca, no? Ma in realtà il motore di ricerca, lui ricerca, io trovo. Cioè, non, è diverso, io non sto facendo una ricerca, cioè è lui che sta facendo una ricerca per me, per esempio, no? E a livello di diffusione uno direbbe, beh, ma magari, cioè, staccarsi un po' dall'idea di serendipità, che dici, vabbè, l'informazione mi deve arrivare, ok? E, è vero, poi uno dice, vabbè, ma è comodo perché c'ho tasca, ma mi è arrivata la notifica, ok? Ma proprio questa idea qua di costruire l'informazione, costruire la conoscenza, no? Potrebbe già cambiare, su questa cosa qua si può inventare, si può, cioè, uno dice, vabbè, ma come si può fare questa cosa qua? Ma se può si possono inventare in migliaia di modi, non so, più accattivanti, meno accattivanti, più interessanti, che vanno oltre quella roba lì che ti arriva l'informazione. Oltre il fatto che quando io devo cercare qualcosa, glielo devo dire a lui che va a fare un... magari creando una rete federata, magari, oppure dandomi link di informazioni, poi vabbè, l'informazione è enorme al mondo in questo momento, anche perché la massificazione dei dati, dell'informazione è gigante, quindi è ovvio che, sai, non è facile, però può diventare al massimo un limite tecnologico questa cosa qua, di come posso arrivare a raggiungere l'informazione, se mi voglio porre su quel punto, no?
Allora, l'intervento di Anahim ha fatto venire in mente quando abbiamo fatto il warm up a Unit e a un certo punto si è discusso tra individuo e identità, no? Sul fatto che in teoria una cosa molto forte che uno dà per scontato, poi te lo dicono e dici, cazzo, ma io frequento gente da 20 anni e questa conosce di me solo il mio nickname. E siamo amici? Sì, ci si vede, ci si... E facciamo cose, comunichiamo. Perché allora non proviamo a rimmaginarci anche la questione dell'identità, no? Cioè, io in alcuni contesti, con alcuni strumenti, con alcune cose, non devo mettere le foto dei miei bambini per avere credibilità, no? Ci si conosce, ci si confronta, io faccio quella cosa con un'identità, dopodiché, uscito da quell'ambito, sono un'altra persona, sono un'altra cosa. Anche perché è l'insieme di tutte queste identità che forma anche la mia persona, però questo poi prende divagazioni altre. Quindi in un certo senso bisognerebbe anche riscoprire la questione del non mi espongo io come individuo narcisista, ma mi metto una maschera perché non voglio che quello che dico in quel contesto sia valutato sulla mia persona. Io lo dico e voglio che venga valutato quello che sto dicendo, quello che faccio. Quindi in un certo senso bisognerebbe anche riniziare a riscoprire queste cose che i social network commerciali assolutamente non vogliono. Bisogna che tu sei ben identificato. Io uso Facebook, ho usato Facebook per motivi di lavoro, creandomi identità false. E mi sconvolgeva il fatto che pur creando identità false Facebook mi proponeva, ma tu questo lo conosci però, e questo, e questo, e come fa Facebook, io, a cui ho dato qualcosa di falso, a individuarmi lo stesso? Poi anche su questo ci si potrebbe anche divertire a rincoglionire l'algoritmo per trasmettergli che sei uno psicopatico totalmente dissociato e che non sei tu, va bene. Se qualcuno ha del tempo da perdere, però questa è l'idea che vorrei suggerire, cioè riniziare a tornare a il contenuto che io veicolo rispetto a io che traggo beneficio narcisista dal fatto che dico quella cosa. Questo era un ennesimo spunto, come dicevo all'introduzione, questo è un incipit di un lungo progetto, secondo me. Non pensiamo che troviamo la soluzione oggi, che usciamo di qua, bella, abbiamo trovato la soluzione, andiamo tutti di là. Non funzionerà assolutamente così. Anche perché poi anche sui linguaggi si è perso molto, l'abbiamo anche accennato, sull'imbarbarimento del confronto politico, su quello ormai, cioè io non riesco più a confrontarmi con qualcuno in maniera pulita, non so come dirlo, no? E anche su questo bisogna riniziare a discutere, forse. Altro spunto, scusate.
Prego, prego. Da quello che avete detto, usando i social commerciali non come individui, ma come associazioni, collettivi, così, l'aspetto narcisistico dovrebbe essere meno efficace? No, ok. Questo era il dubbio.
Non è possibile usare i social commerciali senza subire anche le meccaniche loro?
Perché?
Perché sono connaturati al mezzo. È un po' come se io pretendessi di mettere in bocca un pieno di zucchero e di sentire il sapore salato. Non posso.
Il discorso strutturale, cioè tu mi penso che mi in te, non quello che ti conduci in te, cioè, in te sta facendo quella.
No, da capo. No, che è strutturale il problema, nel senso che è il meccanismo che viene in te, quella parte narcisistica, la gamificazione, eccetera, eccetera, che può essere sia quando tu accedi da collettivo che quando accedi da singolo. Poi avviene sicuramente in maniera diversa, però credo no. So sbaglio.
Io invece abbandonerei un attimo l'aspetto, diciamo, più intimistico e psicologico per tornare un attimo al discorso originale e proverei a mettere insieme due pezzi che sono già venuti fuori, ma sembrava quasi che uno fosse in antitesi con l'altro. Secondo me invece i collettivi, i movimenti che agiscono sul territorio hanno bisogno di due strumenti diversi per fare due cose diverse. E quindi questo ambito qua, cioè quello che avete presentato voi, quindi con uno strumento che permetta di garantire la privacy e la riservatezza delle comunicazioni, eccetera, eccetera, io personalmente lo vedo molto utile per la comunicazione interna a chi si muove all'interno di certi ambiti. Per la comunicazione verso l'esterno sicuramente ci vuole qualcosa di diverso, ma qualcosa di diverso senza pensare chiaramente a riproporre l'esperimento di Indie Media. Potrebbe essere semplicemente un indirizzo web dove sia residente un calendario dove chiunque può pubblicare degli eventi, che a quel punto quello diventa il punto di riferimento per tutti, vado lì e so che trovo le cose tramite RSS, tramite, ci sono, tecnicamente ci sono tutta una serie di tecnologie che permettono anche di acchiapparsi i dati in automatico, no, da tutti i vari social, più o meno social, che ci sono in giro. Questo è...
Sono già le 7:30, perciò andiamo avanti, ma secchi. Ah, scusate, prego.
Ho perso una parte del discorso riguardo, non so, il narcisismo visto come individuale o collettivo o appartenente a una realtà collettiva. Io non credo che ci sia nulla di male nel potersi esporre come persone, poi quella è anche una scelta individuale, ma nel momento in cui utilizziamo più canali, ad esempio parliamo di Telegram, so che quel pensiero, anche di quella persona che non vuole essere presente sul Facebook, riesco a portarlo lo stesso, così come ci riesco io, so che riescono a condividerlo e viralizzarlo, perché dobbiamo cercare anche di viralizzare il più possibile, non è che possiamo lasciare queste sorte di avanguardie ignoranti da Buongiorno Caffè che vediamo, che sono molto presenti. L'elemento personale credo che sia di tutte queste parole. Ho notato che c'è una cosa che manca. Io utilizzo molto i social, Facebook, e cerco anche di portare il mio pensiero a più linguaggio. Ad esempio, un'automobile nuova prodotta nel 2018 che si riempie di acqua, faccio una foto, la metto su un gruppo chiamato per esempio il meccanico di merda, che li cazzeggiano eccetera, però sono gruppi molto affollati. Allora lì ti faccio vedere e dico, ma guardate, il capitalismo, la robotizzazione così voluta come ora, che cosa sta portando? A una macchina? E lì nasce proprio un dibattito grosso, dico, una cazzo, allora meglio una macchina come la facevano prima, ci vuole più tempo, c'è anche più sacrifici umani, ma voglio chiudere qui per non aprire il dibattito su questo. Però una cosa solo volevo dire, credo che l'elemento che manchi alla base di tutto ciò sia proprio la fiducia. Ora, tenere non so, non è al centro, ma partire da, da questo elemento centrale, la fiducia. Nel momento in cui tu hai un profilo davanti che sia un fake o non sia un fake, se non è un fake tu puoi andare a vedere intanto se tiene, cosa tiene pubblico e cosa tiene privato, e poi lì valutare la persona, oltre al linguaggio che utilizza. Tante volte magari esistono profili di persone che non hanno, mettono le loro immagini, però dal linguaggio che usano capisci se sono dei compagni, mettiamola così. Quindi non vorrei spostare un attimo l'attenzione del dibattito su qualcosa, ma sulla questione della fiducia noto che se entri in un canale Telegram hai la massima fiducia, per dire. Se sei su un gruppo Facebook di 1000 o 53.000 persone, lì la fiducia vedi come si deve conquistare, oppure come non conquistare. Riguardo invece la home delle notizie che escono, l'algoritmo ok, mi indirizza verso qualcosa che voglio sapere, però lì sta pure a noi come lo utilizziamo. Cioè se vedo che quella pagina condivide qualcosa, un articolo interessante, vado sulla pagina e vado a vedermi pure in passato, cioè l'informazione va anche ricercata, non possiamo essere così seduti, sedentari e farcela imboccare dalla sera alla mattina.
Prima dicevamo che alcuni strumenti commerciali sono fortemente mediati e dunque non c'è alcuna possibilità di decidere come utilizzare l'algoritmo, puoi solo un po' solamente usufruire di ciò che ti viene dato.
No, io volevo dire una cosa, prima volevo dire però questa idea di rifare una bacheca dove uno mette un calendario di tutto quello che succede in Italia sarebbe una gran figata. Lo dico perché è una banalità, qualche anno fa esistevano diversi di strumenti, c'era il calendario di Indymedia ma c'era tutto ECN dove dentro c'era tutto e se uno voleva vedere cosa succedeva lì trovava tutto. Adesso a me è capitato un sacco di volte, abitato a Roma per un po', ero sempre a lavoro, non avevo tempo di seguire niente, quando volevo sapere se c'era qualcosa in giro per capire se potevo andare a sentire, a tenere un orecchio, andavo, finivo sul sito di Onda Rossa, se loro non segnavano, finito. E a Roma c'è un miliardo di cose, secondo me uno strumento centralizzato, è una stronzata, tecnicamente non costa niente, ma è una roba che diamo per scontata, ma che invece sarebbe una cosa utile. Perché banalmente anche da questo passa l'aggregazione, perché se poi la gente materialmente non sa cosa c'è. E poi volevo invece fare un'osservazione molto più generale, che era questa. Rispetto al fatto che perché abbiamo un po' ricostruito tutto il ragionamento su questo filone, cioè Facebook è l'ultimo anello di una catena che ci ha portato verso l'individualismo, per cui abbiamo iniziato negli anni Ottanta dicendo che l'individuo era una figata, la società e le cose collettive erano una merda, siamo andati avanti sempre più in questa direzione, per cui il consumismo, le scelte individuali, il singolo, abbiamo fatto le elezioni politiche dicendo quello lì che bisogna votare, io voto il singolo, quella persona lì, non voto il partito perché contano le persone, non contano le organizzazioni. Sono 30 anni che subiamo questa campagna che è importante la persona, l'individuo, non la dimensione collettiva. Non è che lo stiamo dicendo noi, però sto dicendo che è un trend culturale, cioè dalla Thatcher a oggi siamo passati da una dimensione generalmente molto collettiva a una dimensione generalmente sempre più individuale, questo sto dicendo come macro ragionamento, no? Ho visto solo io, va bene. Comunque, quello che voglio dire Facebook dovrebbe essere teoricamente la patria di questa cosa, l'ultimo anello di questa lunga catena, perché il singolo personalmente vive con la sua identità, con le sue preferenze, con la sua rete di amicizie, per cui è l'opposto della televisione. La televisione è un mass media, cioè una roba che io guardo uno schermo e siamo tutti a guardare lo stesso schermo ed è una roba uguale per tutti. Invece Facebook, che figata, è una roba che vediamo tutti in maniera diversa, ognuno vede il pezzo che gli interessa, una cosa formata sulla propria identità e costruita, basata sulla personalizzazione. Quello che volevo dire è quello che in realtà sta succedendo, e secondo me non dovremmo perderlo di vista, è che dentro Facebook si sta replicando invece il meccanismo della folla, della massa, che avevamo, come dire, perché su Facebook è nato il fenomeno della lapidazione, che non esisteva più, e non esisteva perché tu in televisione non hai interazione con la televisione o con la radio o col giornale, quindi quella roba lì, per quanto la gente al bar si incazzi o strilli o dica, non puoi mettere insieme
20.000 persone che tutte insieme dicono la stessa cosa, ognuna singolarmente. Quella è una cosa che puoi fare solo in piazza, ma non la potevi fare con nessuno strumento di comunicazione. Quello che, a cui stiamo assistendo adesso è un ritorno, è un drammatico fenomeno paradossale, per cui questo che dovrebbe essere il lo strumento dell'individualismo totale, che come dire, forse potrebbe avere persino anche qualche pro tra i tanti contro, ma ci ha riportato nella dimensione della massa intesa nel modo più becero, proprio della folla, della rabbia. E questa cosa qua credo che vada messa a fuoco quando ragioniamo su che tipo di strumenti alternativi vogliamo fare, perché questo è un meccanismo che si è innescato recentemente più che in passato e sta crescendo, e credo che se vogliamo ragionare sul modo in cui costruire strumenti alternativi, questo fatto qua va messo a fuoco.
Ma allora, mi sa che il tempo in tutto questo è finito, purtroppo. Sono contento di come sia venuto fuori. Grazie a tutti per gli interventi. Poi se vi va di parlare, ci becchiamo fuori in giro da qualche parte, continuiamo il discorso con molto piacere. Spero che abbia funzionato da dare da input per costruire magari qualcosa in futuro assieme. Spero siate contenti del talk, e questo è quanto. Buona cena e buona serata a tutti.
Quando abbiamo discusso del talk, scusate, voglio chiudere con questa battuta. Quando abbiamo discusso del talk, alla fine ci siamo detti, ma cosa facciamo? Lanciamo una mailing list? No, ci sarà gente, si avvicina, c'è lo scambio di mail, tieniti in contatto, continuiamo, ci scrivete e seguiteci. Parlateci. Parlateci, cioè avvicinatevi, chiedeteci un contatto, dateci un vostro contatto e tenteremo da questo di partire, che questa è socializzazione anche. Cioè. Ma infatti adesso con un bellissimo foglio di carta ci scriviamo giù i contatti e apriamo la mailing list. Cioè ragazzi...